sigla misteriosa.
Bene, signori e signore, madame e messie, ladies and gentlemen, ci siamo anche stasera ad una meravigliosa, eccezionale e
indimenticabile, direi.
Indimenticabile.
E penso un po' distorta dai volumi del microfono.
Tenno controllo.
Aspetta che abbasso il volume del microfono.
Distortissima.
Ok, adesso va già meglio. Buonasera.
Allora, iniziamo con il solito primo pezzo, che è quello Scam e Spam.
Scam e Spam.
Allora, questo è riuscito a passare senza essere indicato come spam dal mio server.
Scusa, ma hai la valletta pappagallo?
Yes. Allora, è purtroppo scritto in inglese, anche qua capiamo che dobbiamo aiutarli e fare una buona traduzione in italiano. Hello, your order number numero 735671 per la l'ammontare di $2,825 è stato debitato dal nostro pagamento, dal nostro sistema di pagamento. Troverai l'invoice, la fattura è qui e vai a vedere dov'è la fattura. Thank you. Bene, uno riceve questa email e cosa pensa?
Beh, sicuramente avrà fatto i pagamenti, non so.
Cazzo!
Magari è stato qualche hacker che ha rubato i miei dati. Sono curioso, voglio sapere, e ovviamente c'è anche un po' di paura di quel messaggio lì.
Aspetta.
Clicco sul link.
Clicco sul link.
Sono curioso di sapere cosa viene fuori.
Figa.
Ecco, e voi clicchi e ti trovi un bel cazzo in culo. Oh. Bene. Altra. Anche questa in inglese. Application storage full notification 2019 per l'indirizzo email. Caro indirizzo email, la tua mail è stata usata per memorizzare, ha superato il limite di 99,9 GB come definito dal nostro amministratore. Tu verrai bloccato nel ricevere e mandare email, eccetera, eccetera. Anche questa non è stata selezionata come spam. Bene. C'è l'indirizzo email e se voi andate sull'indirizzo email sotto c'è un link.
Allora io vorrei aggiungere una cosa, due parole. Uno, che potrebbe anche starci come roba, tipo come noi siamo abituati col telefono, guarda che la tua memoria è stata riempita e lì vengono le tue cose. Se si vado la fotocamera, con qualsiasi roba, sempre alla soglia ti avvisano e fin qua ci siamo. Vedendo la mail, che in realtà è solo un testo, sfondo bianco, un testo scritto in due righe, a me non sarebbe una cosa interessante. Però se fossero un po' più intelligenti, dicono, boom, tutte le mail che sono Gmail, faccio lo sfondo da Gmail, metto il logo Gmail, compagnia varia, e secondo me quel tipo di mail avrebbe più successo. Oppure Hotmail o Libero, quello che ha. Cioè, se usi anche, guardando il dominio della mail, riesci a fare anche simulare un messaggio vero, anche certo, cioè, più credibile, una roba del genere potrebbe funzionare.
Potrebbe riuscire a portare a casa qualcosa in più. Ok, vabbè, c'è il solito attacco hacker che ti stanno guardando, eccetera, eccetera.
Oh, Dio, come farò?
E anche questo è passato senza essere... Ecco, questo qua, guarda qua.
Posso aggiungere una cosa?
Sì, vai.
Allora, la cosa interessante è che continuano a girare questi mail qua di... ti ho creato il router e compagnia varia. Dubito che siano le stesse persone che lo inviano. Cioè, tu hai un archivio, lo mandi e basta.
Sì.
Ammetto che per mandare una campagna di phishing non è facile. Cioè, hai bisogno di avere delle macchine infette e da lì mandarle. Cioè, uno, chi sa fare questa roba qua? Vuol dire che ha già accesso delle macchine, vuol dire che qualcosa ne sa. La domanda è, perché continua a riciclare mail degli altri? Perché funzionano ancora? Perché la gente veramente ci crede ancora, ci clicca?
Pure quelle che fanno prima a fare il lavoro, visto che sono riciclate.
E spesso le liste delle mail sono le stesse, perché qualcuno hackera un sito, la pubblica e riceve sempre la tua mail. Cioè, sono quelle le mail che...
Scusate.
Non è che tipo hai mail diverse a cui mandi lo stesso messaggio, ma hai sempre la stessa mail. Per esempio, tu stai ricevendo la decima volta la stessa mail.
Anche ventesima, trentesima, certo.
Qual è il problema? Cioè, qual è il punto? La gente ci casca la prima volta, ma la decima volta sì? perché mi stai usando tempo? Perché sprecare la risorsa, cioè il sito che ha creato, o il sito che ha creato per mandare cose stupide?
Perché evidentemente costa così poco che basta che ne caschi uno e loro sono fatti la giornata.
Sì, ma ho capito.
Il buon nigeriano che c'è dietro a questa cosa lo fa, dice vabbè, proviamo, vediamo se su 5 milioni di mail ci casca almeno uno.
Sì, ma ho capito, ma quei 5 milioni di mail saranno la stessa lista che erano anche gli altri?
No, perché mi arriverebbero tutte allora, me ne è arrivata solo una. Perché non mi sono arrivate tutte allora, nemmeno nello spam?
Effettivamente anche a me è arrivata solo una.
Perché le mailing list degli spammer sono diverse.
Oppure abbiamo sistemi diversi di protezione da spam.
Può essere. Sì. Certo. Va bene, adesso invece vi volevo far vedere questa bellissima email, che visto che avevi citato il fatto di usare le immagini, ecco qua la mail, c'è il logo del provider, ok, con scritto gentile cliente. Questa non è stata classificata come spam, però c'è una segnalazione che potrebbe essere
da parte del software che stai utilizzando per leggere le
esatto mail. C'è, se guardi, c'è sia questo che è
il
logo dell'azienda, il gestore di email, e poi anche l'indirizzo. A prima vista sembra effettivamente l'indirizzo giusto, solo che se guardi sotto in realtà l'indirizzo è un altro,
sì.
Cioè, ecco, una tecnica che viene usata è che vi appare un indirizzo che può essere pincopallo.it ad esempio, ma se voi andate col vostro bel mausino e guardate cosa c'è sotto, in realtà sotto vedete un altro indirizzo, fra il resto molto simile. Se tu guardi, è fra il resto anche simile a quell'altro.
E ricorda
quello. E quindi dobbiamo dire che questa qui è stata fatta.
Ha investito più tempo nel suo tempo per il suo campagna.
Esatto, ha fatto un bel lavoretto. Insomma, questo qua scritto in italiano, perfetta. Se non provvede a rinnovo, entro la casella mail, ce l'hai funzionare, eccetera, eccetera, e via.
Il primo segnale, visto la mail prima, c'è scritto gentile cliente. Quando c'è scritto gentile cliente, probabilmente è una campagna di phishing. Perché di solito se ti arriva una mail vera dal tuo provider, ti dice gentile nome o nome e cognome.
Che hanno i tuoi dati.
Hanno i tuoi dati, sanno chi la invia, non è una cosa di massa.
Sì.
Bene. Io potremmo dire che si è chiusa se non c'è qualcos'altro.
In realtà sì. Saremmo già 8 minuti, mi pento e mi dolgo, ma questo oggi, tramite un nostro anonimo che non è stato ancora battezzato, ho una mail, o meglio una news di phishing molto interessante. Un interessante short URL che porta in una pagina di www.waterbottlent.com/sticazziamazzi, dove c'è una pagina che diciamo ha le sembianze del CSS HTML di un sito Unieuro. Quindi i colori, il tema è bianco e blu e arancione. Bellissimo, che ti dice con un pop-up: congratulazioni, sei uno dei 10 fortunati utenti che abbiamo selezionato per avere l'opportunità di vincere un Apple iPhone 11. Selezioniamo casualmente 10 utenti, bla bla bla, dopo c'è un questionario con 3 domande, da quanto tempo utilizzi i nostri servizi, bla bla bla, vabbè. E sotto dei commenti che sembrano di Facebook. Concetti Armenio che dice: grazie, ho dato l'iPhone 11 alla mia cagnetta come regalo al compleanno, scherzavo, è per me, che Dio vi benedica. E tu fai il questionario, adesso lo faccio, sì, certo, attendere prego. Poi ti viene fuori del bellissimo JavaScript con delle cose da diciamo grattare con il mouse tenendo premuto il pulsante virtualmente. E attenzione, al secondo tentativo, come al solito, che ho provato qualche volta, viene fuori un iPhone 11, ottieni ora, e ovviamente devi confermare il tuo recapito e pagare una piccola commissione di 2 euro per la spedizione assicurata e la consegna da parte di Poste Italiane. Ok, ti porta su un altro sito che è getthebetterdeal.com. qui, se attivo JavaScript, magari riesco anche a vedere qualcosa. Ormai stiamo sforando ampiamente la sezione di spam e scam. Come state da casa, tutto bene? Ed ecco qui che è venuto fuori, stranamente diverso dalle altre volte, stavolta, quindi probabilmente ha portato su un altro sito, che ti dicono: scegli il colore e dacci i tuoi dati,
nome, cognome, indirizzo, codice di avviamento postale, città, telefono ed email, e continua. E dopo sotto ci sono tutte le caratteristiche dell'iPhone, attenzione. E ti dicono che accettano Visa, Discovery, Delirio.
Se provi tre dei dati fasulli, cosa viene fuori dopo?
Guarda, non ho provato in realtà, mi sono fermato là, non c'avevo voglia.
E magari ti dice, boh, ora che abbiamo tutti i tuoi dati, chi sei? Dacci anche il numero della carta di credito e compagnia varia, perché io so...
Sì, perché prima, come ti, se ti ricordi, ti dicono, devi confermare il tuo ricapito e pagare una piccola commissione di 2 euro. Quindi vogliono anche la tua carta di credito, questi.
Bisogna dire che sono veramente bravi, eh. Questa qua è fatta veramente geniale. Bene, ragazzi, eh.
Io so, perché ho dato dei forum online molto, molto carini, e parlavano del valore, se tu metti i dati della tua carta di credito, quanto vale nel mercato nero? E dicono, il numero della carta di credito vale X. Poi dipende ovviamente da quale parte del mondo sei. Se sei per esempio dell'Europa occidentale, tipo la Francia, l'Italia, la Germania, vale qualcosa. Se sei, non lo so, del... Sierra Leone vale un'altra cosa. E poi dicono, boh, abbiamo il dato della carta, ma varrebbe ancora di più se riusciamo a avere anche come ti chiami, dove abiti, il numero di telefono e compagnia varia, perché così dai più valore alla carta, e se devono fare, non so, dopo l'applicazione o roba del genere, hanno più dati da inserire. O poi dicono, boh, la carta è questa, ma chi è il proprietario della carta? Metti i dati del proprietario.
La quotazione della carta di credito in sé magari è bassa, ma se avete anche dei dati correlati a quella carta di credito si può alzare di molto. Abbiamo già parlato, abbiamo dato come notizia, dai 50 ai 500 era di media il prezzo.
Bella,
possiamo
bella,
passare
bella,
oltre.
Bravi, bravi. Bene, possiamo andare
bravi,
avanti.
Bravi, per me no. Anzi, per me sì, passiamo oltre, e buona serissima ai nostri porno ascoltatori, e passiamo alle stronzate del giorno.
Vada,
una notizia fresca fresca del 12 giugno 2019, ovviamente, quindi non me ne vorrà l'anonimo 00, ma parliamo della Gran Bretagna, dell'Inghilterra, e della loro, diciamo, inclinazione al tecno controllo. Cosa fa il caro segretario, non so, penso del Home Secretary, forse il ministro degli interni, segretario della casa, giusto, come il number che hai pronunciato prima, è bellissimo. Sajid Javid cosa dice? Praticamente a una presentazione di, che cavolo era, di la polizia, adesso l'ho letto prima, ma fatalità non mi ricordo perché era irrilevante. Il punto è, cosa dice? Rompe le palle perché dice che come al solito è giusto che la polizia fa solo il tuo lavoro e ricorda che ricorda qualcosa questa citazione, e che sia, diciamo, al top delle conoscenze delle ultime tecnologie. Tecnologia ovviamente si intende di tecnocontrollo, e infatti dice che io supporto la polizia nel esaminare tutte le tecnologie e provarle. Parla di face recognition in questo caso, che dice sì, stiamo testando con la polizia vari tipi di questa tecnologia e vedremo qual è il meglio per identificare tutti voi, cari cittadini. E dice anche ovviamente... Sì. Giustamente il titolo da theregister.co.uk, meglio sottotitolo, dice 1984, il libro di, il romanzo di Orwell, non è un manuale di istruzioni, però ci stiamo arrivando. Infatti sono anni che in Gran Bretagna i capi del governo si spendono così a cuore aperto contro. A favore del backdoor di Stato e delle tecnologie in genere. Di
posso dire un commento?
Ma certo.
La frase la polizia fa il suo lavoro va bene. La frase dovrebbe avere le migliori tecnologie del mondo per fare il proprio lavoro, per me va benissimo. Cioè, io sono sereno se lo Stato ha tutte le tecnologie per fare al meglio quello che c'è a fare.
Chi controlla i controllori?
Esattamente. Cioè, finché hanno le migliori tecnologie per fare il proprio lavoro, per esempio c'è un sequestro di persona, hanno i codici per rintracciare le persone, per spedire spostamento della roba del genere, fin qua va benissimo, dietro un mandato di un giudice.
Come viene usata la tecnologia?
È questo il problema, perché finché hanno la possibilità in un paese democratico che viene dove c'è la forza, che è la parte del popolo, chiamano così, è una cosa bellissima. Ma se un giorno...
Sì, in Arabia Saudita, per dire.
Se invece si troviamo in un paese tipo l'Arabia Saudita...
Ma non penso sia quella discriminante, secondo me. Guarda gli Stati Uniti.
Anche gli Stati Uniti?
Sono un paese democratico, in teoria.
Anche quello è vero.
È pure si sono comportati problema. Benissimo, Dio porco. Scusate, ho la tosse. Dio sì, porco. Esatto.
Ma io volevo fare una domanda, Jai.
Ah, sì.
E rispetto invece all'informazione che ho visto girare sì. della Germania che pianifica di, visto che siamo su questo discorso di controllare i propri dati, che mi sembrava che fosse un'altra notizia scusami. Di un certo livello di interesse.
Sì, l'ho letta giustamente.
E che secondo me era correlato un po' a questo discorso del controllo da parte degli stati e così via.
Allora, da politico.eu mi è stata girata da, diciamo, delle persone, questa notizia, delle persone dell'underground hacker italiano che noi supportiamo e ringraziamo molto calorosamente. La notizia è più che altro anche un'analisi fatta abbastanza bene, secondo me, che dice che la Germania sta cercando di mettersi in mezzo e mettere i bastoni tra le ruote agli Stati Uniti, che detengono, diciamo, il possesso del dato solitamente negli storage dei big data, Amazon, Google, chi più ne metta. Qual è il punto? Loro dicono giustamente che se vogliamo essere una nazione forte dobbiamo anche avere la proprietà del dato. E questo è il problema. E giustamente, faccio un passo in avanti, l'articolo analizza anche il GDPR, la nuova legge sulla privacy, dicendo che probabilmente questo GDPR è stato fatto anche per strappare i dati alle grandi multinazionali che provengono dall'altra parte dell'Atlantico, proprio per l'idea che se hai il dato hai un certo grado di potere, quantomeno. Puoi analizzarlo, puoi farci il cazzo che vuoi. Quindi dicono, non ci sta tanto bene, come notizia che ho dato l'anno scorso, che i poliziotti tedeschi mettano i dati delle registrazioni video che fanno su Amazon. Notizia che ho dato. E quindi probabilmente, meglio, dice l'articolo, si vocifera che le autorità di Berlino stanno cercando di mettere in piedi un grande cloud o delle grandi infrastrutture atte a contenere big data di qualunque tipo europeo, coinvolgendo i partner delle telecomunicazioni europei, ovviamente. Questo è il succo del discorso.
Sì, beh, questo è interessante, nel senso che ogni...
Prego. Scusami. Giustamente c'è un passaggio molto interessante nell'articolo che dice il controllo del dato... nel caso in cui il dato sia chiaramente sensibile per lo Stato o comunque critico, perché magari si parla di sorveglianza o roba del genere, è cruciale come il controllo dell'olio e dell'olio
del petrolio,
e del gas per l'industria, perché dicono che se tu hai accesso al gas madonna di Dio, sto traducendo in tempo reale, scusatemi, se tu hai accesso al petrolio al gas gas naturale, devi anche fare in modo che tu abbia accesso in tempo indeterminato alla catena di approvvigionamento. Se hai dei problemi con lo Stato che ti fornisce questo gas, è un problema, può diventare un problema a livello economico, ok? Stessa cosa si pensa con i dati. Se vai in guerra o comunque hai degli screzi, e li ha avuti la Germania con riguardo all'NSA, gli servizi segreti, cooperazione con gli Stati Uniti, è un problema perché loro hanno il dato e possono magari farci dei brutti scherzetti. Adesso non so quali, però evidentemente potrebbe essere un problema.
Infiniti. Già. Comunque diciamo che questa piattaforma si chiama Gaia X, sembra che sarà la piattaforma per le imprese europee per memorizzare, processare, scambiarsi dati e cooperare, ovviamente. Ecco, la cosa veramente interessante su sta roba qua è che
sempre, sempre di più su questo, cioè, su questo discorso, cioè il fatto della privacy, fra virgolette, a livello di grandi potenze, tutti sono molto interessati a questa privacy. E cioè gli Stati Uniti sono interessati alla loro privacy, nel senso che nessuna potenza straniera, esempio il discorso dei cinesi, possano mettere il naso nei loro database, così i cinesi sono molto interessati a, i russi fanno il discorso di poter avere una rete che si può disconnettere, e gli europei stanno facendo un discorso di costruire delle loro infrastrutture. Questo potrebbe essere un buon stimolo per i nostri ascoltatori, per dire che se tutti questi sono così interessati a tenersi i dati in casa, evidentemente c'è un buon motivo per loro per non mettere i loro dati nella rete, perché se sono così importanti
ci sarà un motivo,
evidentemente probabilmente c'è un buon motivo.
Ma secondo me non è solo questione di dati che hanno su Facebook, magari tutta la parte telematica, perché tutta, per esempio, la pubblica amministrazione sta passando sul mondo telematico, cioè anche quelli potrebbe essere, cioè non dati diretti tuoi che metti online, ma dati indiretti che loro ti caricano.
Sì, 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 sì. Beh, i dati che possono essere i dati, non so, dell'INPS, che vengono tenuti sui server magari americani, e probabilmente questo non va bene, insomma.
Sì, come l'esempio che ho fatto prima.
Esatto. Va bene, insomma, abbiamo detto questa, dato questa notizia sul tenere i dati, e
già,
se Jaipur vuole dire qualcos'altro.
Jaipur, sì, sono io, eccomi qua di nuovo. Allora, andiamo con un'altra news. Sì, sì, eccellente. Beh, che dire, cari porno ascoltatori? Boh, vogliamo parlare del breach di sicurezza che ha beccato Facebook? Per esempio, che hanno scoperto che milioni di numeri di telefono degli utenti collegati ai propri account erano rimasti così, esposti su un server non protetto in nessun modo, su internet, così, tranquillamente, 420 milioni di numeri di telefono collegati a account. Complimenti, complimentoni.
Grande.
Perfetto.
Ecco. Io,
prego. L'ultima cosa, queste cose qui di Facebook che escono fuori spesso ultimamente,
sì,
escono, fuori dopo, il GDPR. Prima, certo, del GDPR Facebook veniva sempre hackerato e esponeva sempre le cose,
certo,
cioè,
ma
nessuno lo diceva.
Nessuno lo diceva,
cioè chissà tutti i nostri dati veramente cosa c'è in giro di nostro, di vecchio, di nuovo, che nessuno ne parla.
Forse è questo obbligato. Va bene, io già che ci sono, e ricollegandomi al discorso di prima della guerra commerciale, volevo dare questa notizia che potrebbe essere anche una buona notizia, che sembra che Huawei, per i computer di alta gamma, stia iniziando a installare Linux. E magari volevo sapere se qualcuno conosceva il sistema operativo, il Deepin, e se voleva dire qualcosa su questa distro. No, evidentemente il popolo sa, ma tace, il popolo sa, ma di Deepin tace.
Deepin è una distro sviluppata in Cina, io poco ne so, questo è sviluppata in Cina. Qualche mese fa si sospettava che avesse del mal, dello spyware, mandava delle richieste strane dei server, non sono stato a indagare, mi sembra che sia scoppiata come una bolla di sapone sta cosa, e comunque che l'hanno tolta nelle ultime versioni. Questo è quanto.
Comunque, insomma, nella guerra commerciale fra Cina e Stati Uniti, i cinesi hanno iniziato a scollegarsi da Windows e iniziare a proporre delle piattaforme Linux based.
E chi sono i loro target? Perché Windows sai che tutto il mondo è enterprise, e Linux? Cioè, i portatili con Linux dentro, chi è che se lo compra?
Consumer?
Il consumer classico, oppure anche le aziende che hanno installato, chi installano Excel o installano altre cose?
Beh, la loro idea probabilmente è rivolgersi al consumer, o comunque a sviluppatori, programmatori, queste robe qua. questa è la loro idea generale. Secondo me, come target in questo momento, sì, sono quelli.
La domanda è:
cioè, non è l'utente normale, diciamo così, che chiaramente per lui l'importante è vedere Microsoft e Windows 10. Windows 10 e... già vede Windows, già si sente tranquillo. È l'utente voluto tendenzialmente.
La domanda è: l'hanno fatto adesso? Allora, mi spiego. Il computer, tutte le case una volta ce l'avevano, uno o più computer. Adesso so che molta gente non compra più il computer, soprattutto col telefono. L'azienda che produce, qual è l'azienda? La Huawei dice: cominciamo con andare in culo al Microsoft ora che non c'è più una stragrande richiesta di Windows tra il popolo, tra la gente?
Questo no, secondo me semplicemente cercano di avere una piccola quota di mercato, secondo posti a 100 i computer, il 5%, che non dipende assolutamente dagli Stati Uniti, che di fronte a un domani possibili problemi, loro comunque il 5% ce l'hanno protetto, perché comunque loro lo vendono. Se riescono ad arrivare al 10, al 15, al 20, meglio. Per loro ancora meglio, perché comunque non dipendono da possibili sanzioni che Trump domani decide. Trump dice:
tassiamo le licenze Microsoft.
No, in vicino non potete vendere Microsoft a Windows. E questi qua si troverebbero come stanno cercando di fare con il discorso di Android,
che è scoppiato in una bolla di sapone.
Vabbè, però insomma adesso lo stanno facendo.
Vabbè, comunque diranno: sti cazzi!
Vabbè,
e
insomma,
andranno avanti tranquillamente.
Questa era una notizia, insomma. Ci sarebbe una grossa notizia, ma non so se abbiamo voglia di trattarla. E io lascerei... Quanto tempo abbiamo ancora?
Abbiamo 3 minuti.
Eh?
3 minuti.
E allora no, non la trattiamo, perché c'è la Stalma da trattare, ma... è un discorso un po' complesso e difficile anche da trattare in pochi secondi.
Va bene, allora parliamo di cose vecchie.
E vada.
La notizia è nuova, grazie all'anonimo 00 che, anche se in trasferta, ci supporta calorosamente e hackerosamente. E allora qui abbiamo una notizia basata sull'hacking. Abbiamo una notizia che viene dall'alba dei tempi, di quando c'erano dei bei malware persistenti, Advanced Persistent Threat. Parliamo di Stuxnet, questo malware che, diciamo, è stato e ha dato il via a tutta una serie di attacchi che venivano portati e avevano come target le infrastrutture di uno stato, diciamo, cruciali, come per esempio di Stuxnet le centrali di raffinamento dell'uranio dell'Iran, se non sbaglio, o dell'impoverimento, vabbè, impoverivano l'uranio,
vabbè, le centrali nucleari, dai. Sì. Cioè comunque impianti industriali. L'obiettivo, esatto, di Stuxnet era impianti industriali.
C'è un retroscena che è venuto fuori dal lontano 2007. Il caro Stuxnet è stato, dicono, introdotto nelle centrali, nelle centrifughe di arricchimento dell'uranio, con la complicità di un agente infiltrato, o meglio di un civile, un ingegnere iraniano infiltrato, reclutato dai servizi segreti tedeschi. Ecco qui, vedete la collaborazione.
No, tedeschi o olandesi?
Olandesi,
scusami. Scusami, ma dopo Number posso fare qualsiasi.
Tu ti sei prodigato in mio soccorso, attenzione, ci sta. Siccome io sono sempre in dubbio Radio Free Asia, capisci? Quindi meglio così. Quindi questa è la notizia, abbiamo questo retroscena e ovviamente nessuno risponde a queste rivelazioni, né la CIA né il Mossad, che non so cosa serva, cosa c'entri, né i nostri germanici, ma olandesi
amici. Ovviamente, va bene, la guerra,
giustamente,
insomma. E quindi sti cazzi, insomma.
Operazione Olympic Games si chiamava, e doveva sabotare sto arricchimento dell'uranio, bla bla bla. Ah. O meglio, dice l'articolo, doveva aiutare a guadagnare il tempo per le sanzioni che arrivavano dall'ONU. E adesso devo dire una cosa.
Dacci, miserabile!
Sì! Va bene, signori, alla prossima!
È finita!
Dacci, miserabile! No!